giardino di Albert.
Correva l'anno 2000 e a Bellinzona nasceva l'IRB, l'Istituto di Ricerca in Biomedicina, con l'idea di portare anche in Ticino una ricerca scientifica di livello internazionale. Da più di un quarto di secolo all'IRB si studiano i meccanismi del sistema immunitario, cioè le difese del nostro corpo contro malattie e infezioni. Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Qualche giorno fa sono stata in visita all'IRB. C'ero già stata con il giardino di Albert TV quando ancora l'istituto era diretto dal professor Antonio Lanzavecchia e la sede era quella storica di Via Vela 6 a Bellinzona. E poi non ci sono più tornata fino appunto a un paio di settimane fa. Ora il direttore è Davide Robbiani e la sede è in Via Chiesa. Il nuovo stabile, inaugurato nel 2021, ospita non solo l'Istituto di Ricerca in Biomedicina, ma anche l'Istituto Oncologico di Ricerca, lo IOR, e i laboratori di ricerca traslazionale dell'ente ospedaliero cantonale. Sono tornata all'IRB con la scusa di fare il punto su questi primi 25 anni e ho trasformato questa occasione in una piacevole mattinata d'incontro con alcune ricercatrici che mi hanno parlato del loro lavoro. Per la cronaca, oggi l'IRB conta oltre 160 tra collaboratori e collaboratrici, 13 gruppi di ricerca e un patrimonio di quasi 1000 pubblicazioni scientifiche.
Sono group leader all'IRB e sono vice decano alla ricerca all'USI, alla nostra facoltà di scienze biomediche.
Greta Guarda, benvenuta al giardino di Albert.
Grazie mille a voi per l'interesse, grazie. Quello che si fa qui è ricerca in immunologia soprattutto, ci sono poi anche altri aspetti, però il denominatore principale è la ricerca in immunologia, soprattutto con un focus sull'umano, sull'immunologia umana. Beh, questo ci ha proiettato negli anni veramente a un livello molto alto, non lo dico per me ma lo dico veramente per gli altri che sono qui, abbiamo delle ricerche che sono di altissimo livello e vengono riconosciute a livello internazionale. Ecco, forse è una storia che vale la pena raccontare per dire anche l'importanza in modo tangibile di quello che si fa qui. Lasciatemi raccontare la storia legata a un anticorpo che è stato trovato durante la pandemia. Aveva messo a punto negli anni un sistema per interrogare il sistema immunitario umano e capire quali cellule B di persone che erano sopravvissute a delle infezioni anche spesso gravi, quali cellule B portassero degli anticorpi particolarmente validi per riuscire a superare la malattia. E proprio durante la pandemia questo si è rivelato molto importante perché è stato proprio trovato e poi migliorato in collaborazione con altre companies un anticorpo qui a Bellinzona che poi è stato amministrato a tantissime persone per un grande periodo della pandemia. Quindi possiamo dire che questo ha veramente portato degli effetti tangibili perché tante persone sono probabilmente, non credo di esagerare se dico che sono vive grazie anche a questi anticorpi.
Quindi l'applicazione della ricerca che poi portate avanti tutti i giorni.
Esattamente, però ci terrei a sottolineare un aspetto qui, che questa è una storia bellissima, ma la ricerca è qualcosa che è essenziale per capire, prima di tutto per capire come siamo fatti. Solo una parte piccola della ricerca porta poi a delle applicazioni tanto chiare. Tuttavia, tutta la ricerca è importante perché non si sa mai cosa succederà. Quando è arrivata la pandemia non sapevamo che sarebbe arrivata. Forse quella ricerca non sarebbe mai stata così utile e di fatto l'ho diventata. Quindi, secondo me, la ricerca va sostenuta non solo per la punta dell'iceberg, che è quello che poi possiamo vedere e apprezzare in modo concreto, ma va sostenuta proprio nel suo insieme perché non sai mai quale ricerca poi porterà in 5, 10, 15, 20 anni, 25, a qualcosa di veramente importante. E spesso proprio ce lo insegnano anche, non so, i grandi premi, che come i premi Nobel, spesso vengono dati a persone che durante la loro carriera hanno anche fatto fatica a convincere gli altri della bontà delle loro scoperte.
Entriamo quindi virtualmente nei laboratori, là dove tutto succede, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Mi dirigo verso la saletta dove incontrerò le prime due ricercatrici. I corridoi sono luminosi, ci sono laboratori ovunque. Dai vetri osservo giovani donne e giovani uomini nei loro camici bianchi. Alcuni sono chini su provette, altri sono intenti a discutere tra di loro, c'è chi sosta davanti a incubatori. Li osservo e mi perdo nei miei pensieri. Per me che sono una giornalista e che da piccola sognavo di fare la ballerina, è così affascinante pensare che ci siano bambine e bambini che da grandi sognano di fare ricerca in laboratorio. Ma torniamo agli RB. Le prime ricercatrici che incontro sono Ilaria Fregno e Elisa Fasana, che lo scorso novembre hanno pubblicato uno studio relativo al meccanismo di smaltimento delle proteine difettose che derivano dalle mutazioni del nostro DNA.
Mi chiamo Ilaria, sono una ricercatrice, lavoro nel gruppo del professor Molinari, qui agli RB di Bellinzona. Allora, forse posso cominciare già a parlare di come sono arrivata qua.
Comincia. Ecco. Beh, innanzitutto Ilaria, benvenuta al Giardino di Albert.
Grazie. Allora, io ho studiato all'Università di Padova e già durante il mio bachelor mi ero appassionata, diciamo, allo studio delle malattie rare. In particolare avevo studiato queste malattie rare nel muscolo. C'era la possibilità di svolgere la tesi di master all'estero e tra le varie possibilità c'era anche il gruppo del professor Molinari, che è un gruppo all'avanguardia nello studio delle malattie rare e dei meccanismi di ripiegamento e di controllo qualità delle proteine all'interno delle cellule. E quindi niente, ho visto questa possibilità, ho applicato e sono arrivata qui. Alla fine del mio master ho iniziato anche il dottorato e al termine del dottorato sono rimasta qui come ricercatore senior e tuttora mi occupo dello studio di malattie rare.
Elisa Fasana, benvenuta anche a te al Giardino di Albert.
Ciao, grazie per l'invito.
Come sei arrivata qui all'IRB?
Allora, io lavoro nello stesso laboratorio di Ilaria, sono arrivata però qualche anno prima, sono un po' più vecchia di Ilaria. Io ho studiato biotecnologie mediche e medicina molecolare a Milano e sempre a Milano ho fatto il dottorato di ricerca in farmacologia. E sono arrivata qui nel 2011. La mia è stata una scelta molto mirata, nel senso che io conoscevo Maurizio Molinari, che è il mio capolaboratore attuale, perché ho fatto il dottorato nello stesso campo, nel laboratorio di Milano, e mi è sempre piaciuto l'idea di far parte del suo team perché faceva una ricerca che mi interessava molto. Quindi niente, ho scritto, mi sono presentata e ho chiesto se c'era una posizione libera e fortunatamente è andata bene e ormai lavoro qui da tanti anni come scientist.
Qual è la ricerca che ti appassionava molto, che ti ha portata qui? Magari se lo spieghi a noi che non siamo del campo, che quindi facciamo un po' fatica a capire cosa sono le scienze biomediche.
Ok, allora il campo dove lavoravo a Milano e dove lavoriamo attualmente con Maurizio è lo studio del reticolo endoplasmatico, che è un organello della cellula. Lo pensiamo un po' come la fabbrica, quindi è dove si producono le proteine. E alcune volte queste proteine escono un po' sbagliate, quindi in qualche modo questo reticolo endoplasmatico deve trovare il modo per sbarazzarsi di queste proteine, perché sennò possono dare fastidio alla cellula, possono aggregare e diventare tossiche. Nel laboratorio di Maurizio si studia come queste proteine vengono ripiegate nella maniera corretta, ma anche come vengono eliminate nel caso in cui il ripiegamento non venga in maniera ottimale. E appunto questa parte in particolare mi interessava molto, quindi come la cellula è in grado di degradare le proteine.
Io cerco di immaginarvi chiuse nei vostri laboratori. Come si studiano queste proteine? Parliamo di dimensioni micro, di micro.
Sì, esatto, quindi noi utilizziamo diverse tecnologie per guardare cosa succede all'interno della cellula. Noi lavoriamo con delle cellule magari di pazienti, oppure abbiamo delle cellule, sono proprio in un piattino e le facciamo crescere in questi incubatori, e oppure appunto abbiamo delle cellule dove facciamo produrre le proteine tossiche che quindi danno poi una malattia nei pazienti. Abbiamo diverse metodologie per monitorare questo, quindi ad esempio abbiamo un microscopio elettronico che ci permette di vedere in gran dettaglio quello che succede all'interno della cellula, abbiamo microscopio a fluorescenza, quindi dove noi cerchiamo di marcare con un ligando colorato la nostra proteina di interesse, andiamo a vedere dove va all'interno della cellula e questo ci permette di capire cosa succede succede nel caso di una malattia, quindi nel caso in cui ci sia un difetto, una proteina difettosa, possiamo vedere dove va a finire, come si comporta all'interno delle cellule, ed eventualmente appunto il nostro aim è trovare quali sono le componenti molecolari che all'interno della cellula direzionano la proteina verso un compartimento rispetto che un altro, ad esempio cosa succede quando questa degradazione non è efficace e come andare poi a migliorarla per trovare una cura eventuale alla patologia.
Il vostro aim è il vostro scopo,
sì,
mi fa ridere, no, perché la lingua franca qua è l'inglese,
certo,
quindi ogni tanto
esatto,
mi scappano
si
parole.
Scappa qualcosa.
Sì, è un misto, parliamo misto inglese-italiano, esatto. Vengono robe bruttissime, però sì, è molto più semplice parlare, soprattutto quando si parla proprio di scienza, ci viene molto più semplice parlare in inglese, perché tutta la lingua è l'inglese, sia per gli articoli che per la discussione anche, perché comunque appunto noi è un ambiente molto dinamico, arrivano ospiti stranieri, arrivano anche studenti stranieri qua a lavorare e ovviamente la lingua è l'inglese.
Torno indietro alle proteine, dicevate appunto queste proteine, adesso io le definisco impazzite un po' così, che non fanno quello che dovrebbero fare. Quali sono le conseguenze? Parlavate di malattie, per farci capire di che malattie stiamo parlando?
Beh, un esempio che possiamo fare, che è anche riportato nello studio che abbiamo recentemente pubblicato, è questa malattia che si chiama deficienza di alfa-1 antitripsina. Allora, questa proteina che si chiama ATZ è una proteina difettosa, quindi c'è un difetto a livello del DNA, che è il codice che serve per produrre le proteine alle nostre cellule, e queste persone che hanno questo difetto, quindi questa proteina ATZ, hanno un accumulo di questa proteina che aggrega, forma quindi questi aggregati tossici nel fegato. Quindi questa è una delle principali cause di trapianto di fegato in età pediatrica. Noi quello che abbiamo scoperto in questi anni sono i meccanismi all'interno della cellula che servono per riconoscere questi aggregati tossici e degradarli all'interno dei lisosomi, che possiamo immaginarceli come le pattumiere delle nostre cellule. Quindi sono questi organelli che degradano il materiale tossico, il materiale che non è più necessario. Perché per noi è così importante studiare questo? Beh, perché ad esempio possiamo disegnare delle terapie o identificare dei target farmacologici che sono queste componenti all'interno della cellula che servono a rimuovere e a ripulirle da questi aggregati tossici, quindi preservare in questo caso il fegato di queste persone e non arrivare al trapianto, ad esempio.
Elisa, stiamo sempre parlando di malattie rare.
Allora sì, le malattie rare vengono chiamate così in realtà perché a livello statistico non sono comuni come può essere il diabete, come possono essere l'Alzheimer, che colpiscono un numero molto più ampio di persone, però comunque sono delle malattie che hanno un impatto comunque grosso, appunto come diceva Ilaria. In questo caso la deficienza di alfa-1 antitripsina è una delle cause principali genetiche di trapianto di fegato nei bambini, quindi comunque sono cose che hanno un grosso impatto. E sì, alla fine lo scopo del nostro lavoro è andare molto nel dettaglio, quindi vedere le cose piccole che però, se sono regolate in maniera sapiente con appunto dei farmaci disegnati ad hoc, possono avere un grosso impatto sulla qualità della vita del paziente, in questo caso dei bambini, come può essere per esempio evitare che i bambini vengano trapiantati, perché comunque è una cosa rischiosa, invasiva, e quindi se si riesce a fare un farmaco è molto meglio.
Noi le chiamiamo malattie rare perché se prendiamo singolarmente un difetto del DNA è raro, diciamo, però se le prendiamo tutte insieme in realtà sono molte. Ad esempio solo in Ticino il 7% della popolazione è affetto da una malattia rara, quindi è un numero importante. E un'altra cosa è che queste malattie rare, quindi quando c'è un difetto o di degradazione, quindi di rimozione di queste proteine tossiche, o un difetto nel ripiegamento di queste proteine, in realtà si accomuna a diverse malattie rare. Quindi quello che studiamo noi, ad esempio in questa patologia, in realtà si applica anche
in altre patologie. È un meccanismo che poi può essere applicato.
Esatto, quindi questa è la cosa, diciamo, anche molto importante, che noi riusciamo ad ampliare anche i nostri studi ad altre malattie. Quindi troviamo dei denominatori comuni che ci sono in diverse patologie e poi possono essere appunto targettati.
Fare ricerca significa anche contare sulla propria immaginazione, fidarsi di un'intuizione, ma anche essere pronti a lasciare tutto se la strada intrapresa si rivelasse non corretta. Sto un po' semplificando, me ne rendo conto, ma ascoltare Ilaria ed Elisa raccontare con passione del loro lavoro e di come loro hanno sognato e studiato e si siano date da fare per realizzare quello che avevano in testa, beh, mi fa emozionare. C'è un'altra storia che desidero raccontarvi però, ed è quella di Valentina Ferrari, anche lei ricercatrice all'IRB, ma in un altro laboratorio. Per il suo progetto di ricerca, Valentina ha ricevuto pochi mesi fa un premio di 100.000 franchi destinato a sostenere giovani ricercatori e ricercatrici attivi nel campo della ricerca sul cancro.
Allora, la mia storia è un pelo più complicata, perché allora, io, anche se ho il nome molto italiano, io sono nata e cresciuta negli Stati Uniti, quindi sono americana. E quindi io ho studiato in California, sono di San Diego e ho fatto l'università University of California Davis, però io ho studiato psicologia, quindi non è proprio l'inizio normale, direi, o canonico, non so, per questa carriera. Però quando io stavo finendo l'università, la mia mamma, che è immunologa invece, quindi lei ha fatto il percorso più standard, abbiamo scoperto che lei aveva un cancro all'ovario. E questo momento per me è stato molto importante.
Che età avevi?
20 anni.
Quindi stavi studiando psicologia?
Sì, no, io ero ancora...
Non avevi ancora finito?
No, non avevo ancora finito, ero l'ultimo anno. In quel momento, tipo, ho cominciato a studiare, sfrenata proprio, l'immunologia. E quindi quando io poi mi sono laureata, ho abbandonato la psicologia e mi sono proprio buttata dentro nel mondo dell'immunoterapia per i cancri vari. Dall'inizio, dal saper niente, fin al momento che io ho detto ok, adesso sono sicura che questo è quello che voglio fare per il resto della vita. E per fortuna mia mamma sta bene, però a quel punto mi sono resa conto quanto ero appassionata di questo, dell'immunologia in generale.
Valentina, mi stai dicendo che si può diventare immunologa senza dover fare un percorso di studi canonico, che ci si può appassionare? Per me che faccio la giornalista è un mestiere così lontano e difficile.
Secondo me, per fare questo lavoro, la cosa più importante è essere appassionata a fare questo. Se tu hai un motivo molto forte, studi anche molto meglio, impari le cose in un modo diverso. Cioè, questo è per tutto nella vita, credo. Se hai passione per qualcosa, ce la farai. Io ho seguito la professoressa Federica Sallusto, dove io sono adesso.
Esatto. Perché adesso tu lavori per lei, giusto?
Esatto, quindi alla fine del dottorato avevo già seguito tutto il percorso di Federica e quando io l'ho contattata c'era questa opportunità per fare il postdoc, quindi il postdottorato da lei. Quindi ho finito, mi sono dottorata, mi sono trasferita direttamente in Svizzera, a Bellinzona, e ho cominciato il percorso nel suo lab.
Allora, magari spieghiamo prima che cosa fai nel laboratorio della dottoressa Sallusto, perché appunto si sviluppa questo nuovo approccio all'immunoterapia per il carcinoma mammario triplo negativo, che è una forma particolarmente aggressiva di tumore al seno. Ecco, perché ti sei interessata a questa questione l'abbiamo capito. Cosa fate nella pratica? Cosa si fa tutti i giorni nel tuo laboratorio?
Allora, noi ci occupiamo di immunologia cellulare, quindi è tutto a livello cellulare. È un po' più grande di quello che fanno Elisa e Ilaria. È tutto in base a come possiamo riprogrammare, diciamo, il sistema immunitario per attaccare un cancro che si è sviluppato nel tempo. Quello che con questo progetto vorrei fare è che tutte le cellule nel sistema immunitario hanno questa bandierina che si chiama HLA sulla superficie. Questa bandierina sono praticamente gli occhi del sistema immunitario, quindi una cellula T, che sono la Army, loro vedono queste bandierine. Quindi quando c'è qualcosa di sbagliato in una cellula, questa bandierina praticamente lo vedi, diventa rosso, e il sistema immunitario lo vede, va lì e attacca e lo elimina.
In cancro quello che fanno è spesso riescono a nascondere questa bandierina, però se tu la nascondi vuol dire che il sistema immunitario non lo vede più. Quindi in questo progetto abbiamo scoperto, o è stato scoperto prima, un'altra bandierina che è un po' più nascosta, però è comunque lì, e noi vogliamo vedere se è possibile riprogrammare il sistema immunitario invece di andare sulla bandierina canonica che è stata nascosta, di cercare invece quest'altra.
E tu passi la tua giornata a cercare il modo di far sì che questa bandierina venga vista.
Sì, esatto, ci sono tante tecniche diverse, però se andiamo proprio al punto più diretto è cercare questa bandierina e riprogrammare l'ET per riconoscerla.
Alla fine di tutto la tua mamma sta bene? Sì. Quanto è orgogliosa di te?
Boh, spero tanto. Sì, me lo dice ogni tanto, no? C'è quel momento di... wow, tu fai quello che ho fatto io.
Cioè, e non ti ha cresciuta per fare l'immunologa?
No, anzi il contrario, cioè lei un po' ha provato, quindi un po' di background ce l'avevo, il mio papà è anche microbiologo, quindi loro si parlavano spesso della scienza, però io e anche il mio fratello abbiamo detto, noi non vogliamo fare quello che fate voi.
La famosa bandierina, adesso ovviamente voi state pensando a come cercare di, ma avete una prospettiva temporale? Ci si dà un tempo nella ricerca e se poi non funziona si prendono altre strade?
Sì, questa è una domanda molto difficile in verità, e spesso anche per esempio quando stai facendo il dottorato queste cose sono molto non chiare, e anche il post-dottorato, cioè, e tutti hanno un po' la loro mentalità diversa, ci sono delle persone che vanno... proprio vanno per sempre, dicono no, io sono sicura che questo sarà la terapia. Se guardi, o non so se qualcuno ha mai sentito Kathleen Caricò, quella che ha vinto il Nobel per l'mRNA, se senti una delle sue interviste, lei per tipo 20 anni tutti gli hanno detto questo non funzionerà mai, perché lo stai facendo? Cioè lei aveva neanche un laboratorio all'inizio, cioè, però lei era convinta che questo avrebbe funzionato, e quindi è sempre un po' difficile sapere quando lasciare andare. Lei aveva ragione, però 20 anni o di più, adesso non mi ricordo esattamente, è difficile, tutti che ti dicono di no. A volte anche dopo 2-3 anni una persona dice vabbè, questo non funzionerà, non sta funzionando, abbandono e faccio qualcos'altro, perché comunque l'immunologia in generale ci sono migliaia di cose. Quindi io sto lavorando su questa bandierina, ma non sono l'unica, ci sono anche tanti altri lab che lo stanno facendo in modi diversi, quindi tutti abbiamo un approccio diverso, tutti abbiamo un po' una mentalità diversa, e quindi chissà chi riuscirà a scoprire poi, e chissà se arriverà alla fine. Quindi questi 100.000 franchi sono per 2 anni, quindi io spero che in questi 2 anni riuscirò almeno a fare un passo nella direzione giusta.
In bocca al lupo, Valentina.
Grazie mille.
Qual è la motivazione che vi porta in laboratorio tutti i giorni? Magari vuoi iniziare tu, Ilaria, o tu, Elisa? Vai, Elisa.
Allora,
si sono accesi gli occhi.
Allora, diciamo che noi l'idea finale è di curare le persone. Noi facciamo parte di una lunga catena che parte appunto da noi, dalla ricerca di base, arriva poi all'ospedale, arrivano i dottori, dove l'idea è appunto migliorare la vita dei pazienti. E appunto questa è la motivazione. Poi ovviamente c'è l'interesse personale. Per esempio, io personalmente sono sempre stata molto interessata a vedere le cose molto piccole, quindi anche da bambina, come tutti penso, ho chiesto il microscopio a Natale, ci piaceva proprio una questione di osservazione, andare a vedere cosa c'era dentro nelle cose.
Allora, anch'io sono sempre stata guidata dalla curiosità, quindi fin da piccola io ero incuriosita cosa c'è all'interno del corpo umano, come funziona, e qui andiamo ancora più nel dettaglio, dentro la cellula, come funziona la cellula, me la immagino come questa grande città finemente regolata, e chiaro, noi siamo forse uno dei primi passi, no? Poi chiaramente c'è tutto un altro lavoro, però capire proprio nel dettaglio queste cose, la curiosità di come questo avviene, è quello che mi ha sempre guidato.
Greta, guarda, abbiamo parlato appunto della pandemia, sono già passati quasi 6 anni, guardiamo al futuro della ricerca.
Beh, la ricerca continua a essere quella di altissimo livello che è stato fatto fino adesso, continuiamo a portare avanti le nostre linee di ricerca legate all'immunologia, e che quindi quando si parla di immunologia automaticamente si parla di malattie infettive, ma non solo, si parla anche di autoimmunità, si parla anche di trapianti, si parla anche di cancro, che è guarito adesso in molti casi grazie proprio al sistema immunitario. Quindi quando si parla di immunologia si va a toccare un po' tante tante malattie diverse, quindi questo resta il nostro core. E in futuro stiamo comunque pensando anche a degli altri aspetti, ad aggiungere degli altri tasselli a questo mosaico che abbiamo costruito. Per esempio, un'idea che stiamo portando avanti adesso in maniera intensa è quella di costituire un master per biologi, come abbiamo in facoltà creato il master per medici, che adesso è molto ben valutato dagli studenti elvetici. Ecco, stiamo pensando adesso di lanciarci anche in futuro su un master per biologi, che verrà anche proprio in gran parte erogato dai gruppi leader dell'IRB, dello IOR, dell'IRT qui a Bellinzona.
Siamo giunti anche alla fine di questa puntata. Io ringrazio le mie ospiti, Greta Guarda, Ilaria Fregno, Elisa Fasana e Valentina Ferrari. Grazie a tutte voi e in bocca al lupo per le vostre ricerche. Grazie anche a Davide Perrucconi per l'assistenza tecnica. Noi ci risentiamo la prossima settimana.